la seconda è un secondo documento, e qui devo ringraziare la SISEF, la Società Italiana di Studi Ecologici e Forestali, che ha creato un gruppo di lavoro per ogni decreto e ha elaborato un documento di up to date tecnico-scientifica per ciascuno degli argomenti, cioè il meglio di quanto le scienze forestali e le scienze ecologiche stessero offrendo in questo momento, perché i documenti uscissero guardando al futuro e non al passato. Con questa base di lavoro, i gruppi di lavoro hanno lavorato, io non posso che fare complimenti a loro, in maniera velocissima. Infatti, le prime tre bozze di decreti sono già all'esame dei tavoli di discussione. Tavoli di discussione che sono di due parti, un tavolo di concertazione solo Stato e Regioni, che si riunisce dopodomani con discussioni le prime tre bozze, e il tavolo di filiera forestalina, dove ci sono veramente tutti i rappresentanti di tutti coloro che hanno interesse nel sistema forestalegno e che vedranno, hanno già ricevuto le bozze in forma ovviamente informatica, hanno uno schema di riferimento dove mettere le modifiche che desiderano o che desidererebbero vedere nel testo, hanno tempo fino al 6 di settembre per elaborarle e si ritroveranno il 19 di settembre, data già convocata, per discuterne sulla base di uno schema che riunisce le principali osservazioni. È chiaro che il tavolo di filiera forestalegna è fatto quando tutti i componenti sono presenti di più di 60 persone, è molto difficile discutere delle bozze senza avere un canovaccio sotto, questo lo comprendete bene. I primi tre decreti che sono pronti e che sono andati all'itinerario che vi ho detto hanno tre argomenti che sono molto importanti. Uno, la formazione. Il secondo, la pianificazione. Il terzo, la viabilità forestale. Cioè non abbiamo cominciato dai più semplici, apparentemente, quelli, come dire, di pochi articoli. Tutti questi praticamente hanno dei documenti con delle linee guida anche corposi. Probabilmente il decreto si comporrà di tre articoli. Visto. Le linee guida in allegato sono quanto le regioni devono avere in mente quando fanno le loro politiche di formazione professionale nel settore forestale. 1, 2, 3, quanto in allegato sono le linee guida per fare una pianificazione forestale coordinata almeno nei minimi sul territorio nazionale. 1, 2, 3. Noi consideriamo la viabilità forestale quanto in allegato e con l'invito forte, ma stiamo pensando a fare un documento di sintesi da allegare a tutti i decreti, ad utilizzare tutti gli stessi termini, perché è fondamentale ed è importante quando ci si parla, per riuscire a fare delle politiche coordinate strategiche, dire tutti la stessa cosa quando usiamo una parola e capire che cosa c'è dentro. Un grosso lavoro di questo tipo è stato fatto con il testo unico forestale, che ha un articolo 3 dedicato esclusivamente alle definizioni, che sono definizioni che sono state condivise e anche condivise con gli organismi pagatori, perché non dobbiamo dimenticarci mai che sulle foreste i fondi che arrivano sono quasi sempre, quasi tutti, quelli dei piani di sviluppo rurale. E quindi poi, se ci mandiamo dei fondi, ma poi l'organo di controllo fa rilievo perché non intende la stessa cosa, sono guai. E questo non è stato semplice, è stato un lavoro che ci ha richiesto tempo, ma che io trovo sia fondamentale. E adesso quelle definizioni devono essere ricordate, e deve essere chiesto a chi si occupa di quei settori di utilizzare quei termini e non altri, anche se siamo abituati a usarne uno, per esempio, che io bandirei dalla faccia della terra, forestazione, che è una roba non vuol dire quello che intendiamo noi quando parliamo di tecniche forestali, di cultura forestale, di anche rimboschimento, se vorremmo farlo, no? E non c'è bisogno di tradurre il termine inglese, che probabilmente vuol dire tutto questo, in un termine italiano che gli somiglia, ma è molto riduttivo. Guai, è un termine che io davvero cercherei di fare uscire dal vocabolario nazionale, perché è molto, ma molto di più quello che noi immaginiamo quando parliamo di selvicoltura, quando parliamo di gestione forestale sostenibile, quando parliamo di rimboschimenti, quando parliamo di risarcimenti, quando parliamo di mitigazioni e di compensazioni. E quindi il lavoro sta andando avanti, non va avanti solo quello. Io credo che nel giro di al massimo 15 giorni ne saranno pronti altri 3 di decreti, che sono un punto, e saremo pronti per fare la stessa cosa con tornate e con date successive, ma già calendarizzate in modo che si sappiano i tempi e si continui a progredire con questa progressione, con questa volontà di essere adeguati alle necessità che ci vengono dal territorio. E era venuta forte la richiesta di muoversi sui decreti attuativi, perché poi ovviamente le regioni dovranno tradurre nelle loro atti, regolamenti o leggi forestali che siano, o semplicemente prassi, il modo che è stato immaginato coerente per il paese. È chiaro che non basta, per esempio sul decreto della formazione sappiamo già benissimo che poi bisognerà fare un lavoro successivo, sapendo bene di camminare sempre sul filo del rasoio della Costituzione, perché nessuno di noi a livello centrale vuole imporre alle regioni alcunché, ma suggerire, mostrare, fare cantieri sperimentali di dove siamo partiti, da dove ci siamo andati, quali sono le esperienze, quali sono anche gli errori che abbiamo fatto in alcune regioni per non farlo negli altri. E a fianco a questo ci sono degli altri lavori, per esempio abbiamo pubblicato 2 circolari già che spiegano cosa è bosco e cosa non è bosco, per esempio li trovate sui siti della Rete Rurale Nazionale, se guardate i siti troverete questi documenti online, scaricabili in qualsiasi momento. Abbiamo pubblicato il primo rapporto sullo stato delle foreste italiane, anche quello lo trovate sul sito della Rete Rurale. È un grandissimo risultato che è previsto dalla legge forestale e che a distanza di un anno ha già visto la luce nella sua prima versione. Io sono orgogliosissima di dire che sono in 214 contributori che hanno dato dei dati alla Direzione Generale Foreste, perché insieme a CREA, alle universitari, a tutti gli altri, alla Compagnia delle Foreste che l'ha pubblicato e riorganizzato, venisse fatto, come dire, luce su questo territorio forestale che per molti aspetti è sconosciuto e invece è una realtà molto più effervescente di quello che vorremmo immaginare, che avremmo anche immaginato. Quindi vi dicevo il primo rapporto sullo stato delle foreste italiane e stanno andando anche alcuni degli atti attuativi di quanto previsto nella legge di stabilità. Ad esempio una possibilità fino a 1 milione di euro da partire dal 2019 di abbassare l'IVA sul materiale legnoso, legna da ardere e tondame. Il decreto è stato abbozzato e ormai pronto, è andato alla firma, è partito per andare alla firma del Ministero dell'Economia e per tornare poi alla firma del Ministro Centinaio. È un punto importante perché molto della concorrenza fatta con le produzioni straniere era fatta sul prezzo e se noi non possiamo dirigere il prezzo, perché non siamo dirigisti, non siamo paesi che possono fissare i prezzi delle merci, però possiamo abbassare l'IVA, che è un significativo passo avanti per provare a incentivare un mercato. E poi il Ministero della Politica Agricola ha fatto ancora una cosa di recente, ringrazio UNCEM perché ci ha dato un appoggio fortissimo, avendolo letto e avendolo condiviso, ma avendolo anche promosso, chiedendo ai ministeri competenti di dire delle cose diverse da quelle che c'erano nella bozza, un position paper del Ministero sul piano energia e clima che il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti e il Ministero del Sviluppo Economico avevano elaborato in una forma che al settore, alla filiera foresta legno, non era piaciuto per niente. E nel position paper si parla chiaramente, ma poi lo dirai tu, ecco, adesso di cui io sembra che faccia pubblicità, o dici tu.
Va bene.
Dice delle cose importanti, è un position paper, non è il documento. Ma l'Unione Europea, ai tre ministeri, aveva detto che il documento che loro avevano preparato non era sufficiente e che dovevano puntare su alcune cose. Noi diciamo chiaramente che il legno è una risorsa rinnovabile. Molti, su molti posti di questo tipo, dicono non è vero. È una risorsa rinnovabile se la gestione delle foreste si fa in maniera sostenibile. È chiaro che se fai una gestione pirata stai dilapidando un patrimonio. Ma la scuola forestale, qui c'è un validissimo rappresentante, la scuola forestale italiana ha insegnato metodi a tutta Europa di coltura adeguata agli ecosistemi. Io sono stata in Finlandia 3 giorni la scorsa settimana a un convegno sulla bioeconomia, ho sentito i finlandesi, gli amministratori, noi i professori che già da tempo lo facevano, domandarsi fino a che punto è sostenibile tagliare le piante per fare per produzione legnosa di cui loro sono all'avanguardia nel mondo, per poi ripiantarle con dei riboschimenti artificiali. Se lo domandavano se questa è economia sostenibile, se questa è economia circolare, se questa era bioeconomia. Finalmente, dico io. Finalmente. E allora, noi, come dire, abbiamo la nostra specificità, non abbiamo da imparare, abbiamo da ascoltare tutti, ma abbiamo anche i nostri modelli che sono dei modelli importanti. E quello che abbiamo detto nel position paper è che noi non consideriamo che la biomassa dal legno sia la rivoluzione per il nostro sistema energetico nazionale, ma certo un contributo può portarlo, e un contributo può portarlo nelle aree dove è assurdo pensare di portare il metano o il gasolio in questo momento. Qual è l'impatto ambientale più importante? E sono quelle zone periferiche, quelle zone rurali, quelle zone disperse dove invece un utilizzo oculato che venga dalla selvicoltura e con i risultati della selvicoltura che venga dal riciclo, dal riuso, dal riutilizzo della materia legnosa importante sia a chilometro zero o a 70 km, come dice il DM sulle bioenergie del Ministero, sia la risorsa su cui puntare. E certamente a fianco di questo, ma il Ministero dell'Ambiente un accordo l'ha già fatto con AIR, con un forte incentivo a ripensare i sistemi di utilizzo di questa fonte con bruciatori più efficienti e che non rilascino né polveri sottili né gas climalteranti in atmosfera. E l'Italia è all'avanguardia di questi sistemi in Europa. Di nuovo, se incentiviamo questi meccanismi, incentiviamo produzioni e lavori italiani e tecnologia e innovazione italiana. Abbiamo quindi un panorama molto ampio, molto vasto, che certamente nella strategia forestale troverà la sua sintesi, perché nessuno di noi è mai all'interno del testo unico forestale si parla della gestione delle foreste nelle aree protette. Le aree protette che comunque in Italia rappresentano il 28% del territorio forestale, oltre al fatto che tutte le foreste italiane sono protette dal punto di vista paesaggistico e il 58% delle foreste è protetto da un punto di vista idrogeologico. Io credo che siano le foreste più protette in Europa. Allora, in quel 28% di foreste che rientrano a vario titolo nelle aree protette, che siano aree protette nazionali, regionali, che siano zone SIC o ZBS, la priorità là è un'altra. E là la pianificazione la fanno altri. Noi cerchiamo di occuparci di quello che è fuori e abbiamo bisogno per questo, e con questo concludo perché sono stata anche più lunga di quello che avrei pensato, ma mi faceva piacere esprimermi tutto questo. Abbiamo bisogno sicuramente delle regioni, l'avete capito, abbiamo bisogno sicuramente dei sindaci dei comuni montani, perché i nostri principali agenti di convinzione che questa è una possibilità davvero che si può percorrere insieme sono i sindaci, e noi di questi abbiamo un bisogno straordinario. Abbiamo bisogno dei proprietari, che siano pubblici o privati, e possibilmente pubblici e privati insieme, e la legge lo consente. La legge consente, e la regione capofila di questo modello è proprio Piemonte, la legge consente di associare, ma senza bisogno di consorzio, di notai, anche come semplice associazione di scopo, coloro che sono proprietari di piccole aree forestali, perché la piccola area non consente mai nulla, nulla, perché è tutto antieconomico, è tutto insostenibile. Abbiamo bisogno di proprietari che abbiano voglia di mettersi insieme, anche di mettersi insieme con le aree pubbliche, che sono abbastanza diffuse, anche qui c'è una differenza molto forte tra territorio e territorio, e che cerchino in questo modo di mettere a sistema le professionalità, le capacità, le competenze, la visione. Io credo che questo sia, non sia dilapidare il territorio, non sia rubare, non sia una truffa. Io non lo credo, perché più incontro persone, io vado in giro veramente tanto, per l'Italia, credo che per ascoltare prima di tutto, per prendere nota, come mi avete visto fare, perché so di non sapete, e quindi ascolto e imparo con grande piacere, perché trovo tante persone competenti che dicono queste cose. Io mi permetto di fare il portavoce e il megafono magari, no? Perché mercoledì, quando andrò alla riunione con le regioni, dirò di quello che ho sentito dire oggi, e quindi cerco di collegare questi modi che a volte sono scollegati tra loro e aiutarli a mettersi in rete, perché mi sembra anche questa una grandissima opportunità. E quindi, siccome ho trovato tante persone consapevoli e con un alto valore etico di quello che stanno per fare per questi territori, che sembrano gli ultimi, in realtà sono i primi, di una visione sostenibile del modo di vivere, io non credo che sarà una truffa. Io credo che sarà davvero una grande possibilità. E se lo facciamo insieme, sono sicura che arriva prima. Grazie.